vedremo un po' di un documento, di film. E prima di prendiamo invece di una immagine per favore grafica. Ecco, facciamo. Abbiamo parlato di questa grandissima ricerca che ha scritto a Berlino tanti film. Uno dei quali, quello che ho pedito soprattutto e che mi ha anche informato, è Il cielo sotto Berlino. È un film dell'87 in cui è presente Colombo, Peter Parker, uno dei loro inseriti del mondo, come sapete, tanto. Ma è anche stato perché sul posto della biblioteca di Sciarulla, cercando di biblioteca nazionale, che è una parte di Torino di fronte alla grande e al grande museo dell'arte moderna, di fronte a voi, che è, sapete, un parallelismo di metro, vuoto completamente. Ecco, mi ricordo che l'arte moderna è molto importante. E l'arte dov'è? Scende nel sale sotto terra. Il livello di vita fatto una cosa incredibile, che non la può dimostrare. Se ne può dire da orto crisi. E che fa succedere dentro? Vedete che era un vero parco. Attraversato una pezza di strada che porta a quella terreno. A questo che è una grande biblioteca di Sharon, che è una forma bellissima, perché la fanno di proprietari, ma non così riuscito con la rosa, una rocina, una rossa. E arrivate al parco, questo pare avere tutto illuminato, un semplice, completamente un tradito vetro, di Santa Cosa. Quella grandissima ricchezza che si conoscete, che ci ha insegnato sempre che less is more, che il meno è più, meno dici, e poi lo sentite, lo dovete sapere, più è significante. Meno dici, più togli dalle cose, più importante la cosa, più bella, più significativa. Economia. Boh. E dentro quella mattina si è rivestito di mantenere dolce. E ha fatto la notte di vento, ma ogni tanto poi è cantante. Andiamo a vedere quel posto che è un tagliato di nel vuoto, pavimento. E allora lo chiamava. Non sapete se era un mostro vero. E l'uomo andava via dentro alla finale, faceva con le zampe. E il passante faceva con. Magari il prima che in realtà il tempo rosso tra l'uomo, c'è l'autore, la vita. Poteva parlare, ma l'uomo non rispondeva e si rimetteva le cose a dire. Per poi rilassarsi e camminare in questo uomo.
È grandioso, naturalmente,
simbolo di quella parte della Berlino sovietica che viene a contraddire con la caduta del muro. Il Wittgenstein parla di questo muro, di tutti i muri che devono abbattersi. E quindi anche di questo angelo che prima per tutto il film è accanto a te, accanto a noi, il treno, la strada, cammina ancora a noi. Noi non lo vediamo, lui ci vede, c'è un corpo, ci si sente, non sente quello che noi faccio, diciamo con la bocca, ma sente soprattutto quello che noi diciamo con il pensiero, l'essere in noi, e non può intervenire, non può fare nulla. E capisce che la tragedia dell'angelo è questa sua impossibilità di intervenire. E cosa significa intervenire? Significa cambiare pensiero, cambiare le parole. E quindi si determina, si perfalca, lo consiglia, perché Peter Parker è colui che ha fatto il sentimento di diventare uomo, di perdere la vita, di farsi materiale, umano, perché non sono così. L'umano, capisci l'umano. E prenderà corpo e lascerà le onde accanto al muro, finalmente accanto al muro ci saranno le onde. E adesso vediamo che scena centrale del film dentro la biblioteca di Shalom. A recitare la parte del poeta cieco Omero è il più grande interprete shakespeariano tedesco per il mese, morto da non morto.
Sogno nella casa, e vicino che trovo il mio appartamento
è l'angelo che parla.
La luce che mi dà la negativa, volare di notte, andare in visita senza mani, la terra conosciuta, le frasi, mia madre, mia voce.
Parleremo della guerra ora. Parleremo del conflitto. Siamo dentro la biblioteca.
Deve cantare la guerra, deve cantare il conflitto per me di sì.
cosa è responsabilità. Perché come dice, possiamo portare tutti noi siamo corresponsabili. Poi la nostra, ma così come noi diciamo, ci ha insegnato il padre della matematica logica della teoria delle catastrofi, nel comma, qualche mese non è che gli avrei insegnato, no? La teoria delle catastrofi, cioè la teoria del caos, René Conti, H.O.M., opera meravigliosa stessa poetica di Castro, che dice il battito di ala di una tua spalla qui accanto a te può trattare un uragano in Amazzonia. Parafrasato questo è il vicinato della portata, il padre del Pierino Manicalistico negli anni 50 parato in distanza. Direi, non c'è un morto in questa terra di cui io non sia corresponsabile. E questo è ovvio sentito. Io devo cantare. Io devo cioè dire, sempre dire, nonostante la morte, nonostante la fine, dopo la fine delle cose, sopra queste estreme cose nella fine, io vi letto in queste estreme cose, io devo ancora parlare. Non, niente mi può fermare, l'asse non può essere fermata. Perché? Perché altrimenti finisce la storia. Attenzione, che funzionerà la parte di un altro concetto. Il concetto è che la categoria della storia, che è disciplina in mano allo storico, all'economista, allo statista, passa invece in mano a cui è antistorico per l'esperienza, all'artista. La storia dell'uomo è solo il poeta si vedrà in musicista, in regista. Che ce la può tracciare, il dramma, il maestro, scrittura, decisione, idee, musica, pellicola, film. Solo lui, perché voi siete qui in una cattedra e in realtà attraverso l'arte parla del mondo, perché l'arte è l'unico strumento che in effetti fa storia, con tutte le sue responsabilità e con tutte parte naturalmente anche la sua migliore conclusione, ma soprattutto anche con le sue responsabilità. Questo è posso dare la
I'm going to go to the next slide.
la costruzione europea, per la grande costruzione che è Milano, dove tutti i grandi architetti del mondo fanno a gara a costruire le architetture più, a tra virgolette, belle, cioè virgolette, della loro disciplina. Via. Allora, questo era molto, molto. Salto. America, anni di fine della guerra, grande ricostruzione in America, e, come non posso farvi vedere tutto, guerra e conflitti. Che cosa succede nell'arte dopo la seconda guerra mondiale? Che l'artista diventa soggetto esistenzialista, che lavora sull'esistenza, sul significato dell'essere, e l'arte che ne consegue dopo questa tragedia mondiale, planetaria, della guerra, della seconda guerra mondiale, la devastazione di interi continenti, lascia vivo, smarrito, forte solo di se stesso. Quale arte può venirle? Un'arte intima, intimista, spirituale, spiritualista, atea, certamente, ma non per questo meno spirituale, nel senso che ricerca dentro di sé il senso, il significato, il valore, cosa che è più spirituale, non so. E pensate che non crede più nelle forme, perché le forme sono state distrutte dalla bomba atomica. La forma del mondo è stata cominciata. Quest'arte si chiama informale, senza forma, senza forma. E c'è profonda all'interno della propria immaginazione, non le vede più del mondo. E allora appaiono. E il titolo dice: grandi tele monocromatiche, nere, bianche, gialle, proprio solo colore, tele sfumate, colori sfumati. Tele gigantesche con dei segni neri, una specie di calligrafia orientale, tele con macchie casuali di colore, una pista per tutti, mette per terra la tela. Non è più degna neppure di essere appesa al muro, non rappresenta più nulla. E attorno a questa tela lancia spicci di colore e che venga fuori che fuori. Questa si sentiamo adesso un po' dopo. Rivendica non più il diritto nella storia della pittura, ma il diritto dell'uomo che fa la pittura. Lui conta, lui il soggetto, lui non sa il risultato. Action painting, pittura di azione, azione che fa la pittura. Gesti terribili, stupendi, di ribellione contro il mondo, rivendicando al soggetto l'unica verità ma nel frattempo il mondo avanza. La potenza ostetrica del capitalismo planetario. L'America produce beni a livello internazionale, ricopre il pianeta per la prima volta delle produttanti merci e c'è una politica che la vita di fronte a queste conquiste dell'AIMA, del progresso, del packaging, della pubblicità, della reclama, degli oggetti, degli oggettivi, dei risorse, degli strumenti, si trova improvvisamente in difendo. Tanto bella è questo nuovo orizzonte delle merci che deve prendere una decisione. O si ritira all'interno del buio a scavare ancora all'interno della sua intimità e appariranno tele nere di Abraham, tele di una sfumatura invisibile di rocco, e appariranno accanto alla parte di queste due tele, quella infinitamente nera di radio e quella infinitamente sfumata di rocco, i loro corpi suicidi. I loro corpi suicidi. Oppure fanno scelta. Assumere il nemico, la merce, come il nuovo dell'arte stessa. Perché per esempio? E dovete per questa merce? Per ricordare come per il scioccato, in una perfine, i mani per il nemico come il cercano, quel capo di grillo. No? Non fu niente a costruire i piatti. Una più designer come voi e una più un artista americano della pop art. Popular significa proprio prendo le merci, le cose popolari e li faccio opera d'arte. Che differenza passa tra quell'oggetto di design e l'oggetto di Andy Warhol? Come andate a finire la storia? Il tribunale cosa ha deciso quando il designer ha detto oh, caro Andy Warhol, tu vendi a decine di migliaia di euro una scatola e io ne ho preso decine di migliaia però e che sono in giro di tutti i magazzini per i quali io ho guadagnato una royalty di 0,01 centesimo per scatola, come la mettiamo? Sono identiche, ne mettiamo. Tu allora come ti puoi permettere di fare una cosa che io ho fatto? Questa rapina intelligente è alla base di una nuova fortuna dell'arte che non guarda più in mano, in faccia di nessuno, sotto l'egida, sotto il motto di Andy Warhol, che dice l'arte non esiste, l'importante è essere celebri almeno per 5 minuti. Tra i vari artisti che sono occupati di guerra, però, due sono stati in modo particolare, ma in maniera un pochino puntuale, perché la guerra ormai è lontana, non se ne vuole più parlare. Ecco che un solo di impegno di disimpegno politico nel quadro della guerra in senso generale e anche, soprattutto naturalmente, di grande furbizia. La pop art non si scaglia contro la guerra in Vietnam, però effettivamente non si contro. Perché non si contro? Perché gli intellettuali, come vi ho detto, erano nella parte che sono ancora tutti per forza di cose un sacco democratici, anzi diciamo la parola che fa tanto sì. Un sacco sinistra, un sacco comunisti, un sacco socialisti, un sacco anarchici. Si vedono strane la vita di chiari si contano però a terminali gli artisti intellettuali di vecchio di chiari in chi come sarà stupendo bisogna fare questi fatti di nota che in e poi non si può dire italiani l'intento che non ci sono più ma come la ricchezza tutti loro sono democratici tutti loro propongono la guerra ma il problema è che voglio specificare è che è una guerra e rappresentare la guerra in questa foto come dicevo prima che ci lascia tutta la colazione. È un impegno o un disimpegno? Scusa in poche parole, vorrei che voi mi rispondeste alle domande che avete fatto di stessi. L'impegno dell'artista fino a che punto deve mostrarsi, fino a che punto avete deve esporsi da queste parole. Che cosa deve esporre l'artista? E in che maniera esponendo l'opera si espone? Sottile la questione, vero? Allora queste due opere, queste due strade, sono controverse. Diciamo che ci mettiamo d'accordo conoscendo le artiste, che bisogna conoscerla per la forza di così, che sono qui due opere contro la guerra. Ma in realtà queste due opere, se noi non conoscessimo la personale di Lloyd e di James, non ci dicono che sono contro la guerra. Anzi, sono talmente belle e piacevoli, che non ci fanno assolutamente aspettare che quella stacco, diciamo così, naturalmente, no? A quell'altro aereo sia un attacco alla guerra. È un attacco alla guerra, secondo me. È una propaganda contro la guerra. Cioè, non è stupendo se dovesse un designer fare un logo, un'azienda che chiede un logo, un maschio, un'immagine, un'entrata di una website contro la guerra, no? Sono tutti prodotti contro la guerra, per cui. Libri, proprio contro la guerra, libri. Il prodotto contro la guerra è un libro, da lì c'è una domanda. I prodotti contro la guerra sono l'acqua, i prodotti contro la guerra sono il pane, i progetti, no? Contro la guerra sono quali sono, mi capite cosa vuol dire? Sono contro la guerra. No, energie, sono i fondi. E i prodotti della guerra quali sono? Si trovano? L'acqua? E cioè, chi sono i prodotti della guerra? Che determinano la guerra? La differenza, il confine, la politica. Il border, è il prodotto della guerra, è il tipo, la religione, è l'est, come adesso, è anche la guerra, in religione, come religione, ammazzato da altre cose, diciamo che i ribelli di religione sono un termine terribile, però io poi non voglio che passi questi brani, e sono guerre di interessi internazionali di decidere da quelli di cosa contro di bisogno e di che opere e che parte stanno allora in quel momento la Coppa che è questo gigantesco movimento poetica la vista intorno a tema arte guerre conflitti con una dinamica nostra un po' più attenta. La conseguenza è stata grandissima di questa prima generazione. La stagione sconvolge il mondo perché come opera d'arte si fa vedere come l'icona reiterata, questa icona da 3 migliaia di volte, ad esempio inserendo una serie di bandiere dell'Italia, una dentro dell'altra, poi si sta ponendo e lo mettere una sopra. È questa dichiarazione per l'America, sulla grandezza dell'America, o contro l'espansione imperialistica dell'America che vuole fare di tutto il pianeta una sua sopportale. Ma dove? Questa è un'opera che sta dal 55 già sul dopo la guerra, la guerra mondiale. Perfetto inizio della potenza imperiale, imperialistica, di una America che però ha salvato il mondo dal nazismo e dal fascismo. Perché fa pensare a questa pandemia? Allora, per capire la parte sta e per capire quanto ambigua è.
Se non conoscessimo la storia personale di Jasper, grande democratico americano, lo diciamo che attenzione è una bandiera in cui insieme continuano la straordinario patriottismo degli americani, di cui noi neanche abbiamo idea. Cioè se esiste un patriottismo gigantesco è o nel nazionalismo estremo di carattere religioso, di carattere ideologico, oppure in America. L'americano ha dell'America un senso di orgoglio. Comunque la pensi sulle guerre, o meno, che l'americano essere americano è una forma quasi, diciamo, oltre che necessaria, quasi biologica di estinzione. Ed è sicuro che possiamo parlare male delle idee politiche di Bush e delle guerre che l'America produce in giro per il mondo, di quello che ha combinato nell'America Latina, di quello che ha fatto negli embarghi e gli appoggi molto spesso nei paesi italiani, che c'è però? Se voi non siete stati mai intendito in quella parte della America che siamo stati uniti, quella parte della mia presenza, voi non conoscete la modernità. Quella parte della modernità che sopravvive in questo mondo che sta diventando altro dalla modernità. Allora, gli Stati Uniti sono quella modernità, che era pensata da New York, Boston, Philadelphia, da Los Angeles, San Francisco, eccetera, rispetto a questa postmodernità che era presentata dagli immigrati, che era presentata dalla Cina, che era presentata da Shanghai, che era presentata tanto nuovo che esplode però in altezza maggiore tutti i denti e gli scari statunitensi. Allora questa America così orgogliosa, così potente è qui dentro questa bandiera, è una icona critica ma anche una icona del grande orgoglio di essere americani. E mi invito ad andare assolutamente nei vostri viaggi, assolutamente, perché è un paese straordinariamente bello in tutti i sensi. Perché vediamo, per molto tempo quando noi assumiamo l'identità, e la vita sono lì. Allora, potremmo non essere d'accordo, ad esempio, con l'occupazione dei territori, lo vedremo, che Israele fa della Palestina. Potremmo anche essere anti-israeliani, ma non potremmo essere anche ebraici. Se gli ebrei intellettuali c'erano 200 volte come ebrei. E gli ebrei esprimono poesia, letteratura, cinema, teatro, poesia. Infine, non c'è un grande nome che sia stato nella letteratura moderna, ma c'è questo ebreo. L'America è quella che ha detto combatto sbagliato in Iraq, ma l'America è anche quella che ha detto che non c'è nulla da New York, l'America è anche la MIT di posto, l'America è attenzione, non parliamo queste cose. E vediamo come un artista contemporaneo che io critico e che amo tantissimo, ha interpretato invece in chiave critica la bandiera americana, con quanto essa ha portato nel mondo, trasformando grandi persone. Allora, non a caso l'opera di questo giovane artista italiano, Stefano Cago, del 2005, si intitola Life. Ecco una bandiera. Posto. È una bandiera. È una bandiera. È una bandiera. Perché è una bandiera interpretata da un contemporaneo. Sì, sì, perfetto. 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 anche di colorare, non so se è il numero 9,
sì, sì, ok. Vai, 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 vai. Attenzione ragazzi, vedete una cosa che non viene via. Tutto. Perché l'artista riesce a utilizzare lo sguardo, non l'occhio, attenzione. Raccontami. Di comprare la solidità del supporto
ti faccio capire che è una maniera, che non è una cosa strana. Il pensiero, la tecnica, la dinamica, la concettuale della vita, quale è incredibile all'occhio, la mente, il pensiero della vita, il quale vediamo certo, e in questo senso pensiamo che noi non vediamo sulla vita in questa maniera, e abbiamo visto, mentre la riprendere, come voleva riprendere, che duplicando la vita con questo fatto. Lui ha visto meglio di noi. E questa lezione, le lezioni servono a questo fondamentalmente, a indicare gli studenti, insegnare a vedere al di là dell'individuo. Quell'insegnamento che io do in un momento che mi posso permettere una situazione assolutamente rimanente, come diceva ai miei amici che mi presentano a casa, con i colleghi, il tipo classico, ma non perché io voglio apparire come Socrate naturalmente, ma perché io voglio apparire come ciò a cui Socrate voleva tendere ad apparire, cioè una cortesia, una relatrice. Cioè, quando io chiedo che voi mi diate risposte, perché voglio che voi tirate fuori da voi il vostro figlio, che è la vostra risposta. Questo è l'essere dei uno dei più grandi artisti mondiali. È un artista italiano, morto ma non molto, che si faceva chiamare Alighiero e Boetti. In realtà lui si chiama Alighiero Boetti. Questa è la serata e questa cosa appunto mi insegna. Il tuo desiderio come ti chiami?
Giotto.
Allora, Ilaria Piotto, in realtà, non è Ilaria Piotto soltanto, è Ilaria e Piotto. Attenzione, questa è una rivoluzione, perché Piotto significa la gente a cui appartiene. Però non è che di dimostrare assolutamente nulla, non ha deciso lei di venire al mondo. Ma Ilaria è il nome che lei ha cercato di avere, perché potrebbe cambiare. Lei è Ilaria. Allora si tratta di decidere. Quando entrare una donna negli Stati Uniti, tu non diventi Ilaria Piotto, è Piotto Ilaria. Perché tu come sempre non vai, è la gente che compra. Mentre noi ci segniamo Ilaria Piotto. Ma se vogliamo mettere in tragedia la fisica c'è tra il nome e il pronome, perché non sicuramente sei appartiene tra gli anni. Pensa a quanto succede in quelle famiglie, che è il luogo del passato, la fine della way, potete, delitto, no? Delitto è la famiglia, è nella famiglia. Ma dopo quello naturalmente che tanto di capello di salutificare la famiglia della giovane, ma è la famiglia, no? Che è il male, è dentro la famiglia che avviene il continuo processo di controllo autoritario, no? Del padre. Allora, cambiare la famiglia, cambiare il nome della famiglia dal nome della persona. Alighiero e Boetti, solo l'artista è capace di scardinare il cognome della famiglia. L'artista non può essere un cognome, una gente. Con questa opera artistica che
e all'intero sta già sul suo nome, comincia la sua avventura. Pensate che il tempo fondativo della tipica arte contemporanea, Volkskraut, appena un nome così che si può portare, se non viene, non siamo proprio, non dobbiamo intervenire per parlare insieme, facciamo anche utilizzare i tocchi, ad esempio, mettono che così con la telecamera, che prende, metti poi così, faccio vedere il video, poi mi dicono questo, dovrebbe potrebbe fare. Quindi questo libro così, americano, proprio così, che riguarda tutta l'arte contemporanea più importante degli ultimi 100 anni, ha soltanto uno o due artisti italiani, una è Alighieri e poi una delle sue opere più famose, proprio perché lui era un rivoluzionario anarchico, dalla parte stessa dei perdenti, dei poveri, era di andare in Afghanistan, in Pakistan, Afghanistan, vivere lì, insieme alla gente, e farci fare le opere, pagandoli, dalle donne del villaggio. Alcune di queste opere sono queste, non di queste che ne vediamo, tessute a mano, tappeti, che raccontano la storia del mondo e la divisione del mondo per bandiere. Vediamo come un altro artista, è l'ultima opera di questa selezione, girata da me con un poesimo inedito, avevo una piccola telecamera, portarsi una cosina, portarsi una mitra, e una bellissima telecamera. Ecco, cosa sono le bandiere? Cosa sono le bandiere? Le bandiere sono la cosa più bella da una parte, perché indicano che cosa? La partecipazione unitaria e comunitaria intorno a un ideale. Siamo tutti quanti, scusatemi, siamo tutti quanti statunitensi o americani, addirittura generalmente, siamo tutti russi, siamo tutti cubani, ma nello stesso momento anche vuol dire che tra questa barriera, tra questa localizzazione geografica e politica e l'altro territorio c'è un confine. E anche se confini come barriere non ci sono più, quando voi attraversate in Europa con l'esempio di un difensore dogane, ma continuando a esserci confini, e dogane significa territorio confine, voi vedete fissare le bandiere dell'altra nazione. Allora il tema è: cosa fa l'artista con le bandiere? Che sono, come voi sapete, il simbolo della contraddizione, perché se le bandiere insieme garriscono intorno allo stadio olimpico, allora vuol dire pace. Ma o come quando naturalmente si sono davanti al Palazzo di Legge delle Nazioni Unite a New York, ma quando invece sono sollevate dai destini dall'ultimo in fondo. Ma è strana questa motivazione, perché devi sentire una vittima, se ne è totale, no? Ah, secondo me. Perché? Come hai bloccato? No, ma non può funzionare. Io ho considerato, l'ho guardato un po' ieri sera, non riesco a funzionare, funziona perfettamente. Stavo lì, non funziona niente. E se ci fosse qualcuno di voi che non scrive, ed è con una mano alla povera Daniela, a tante cose, quindi devi sperare che ti auto nessuno ti insegna perché sono questo non accettare quello che vediamo dopo il conto di questo non vado a dare una mano alla povera Daniela sì lo so ma allora questo artista, io l'ho amato tantissimo,
orientale di Hamas, ma non importa che mi segnate il nome perché non potete incontrare mai, ha fatto un'opera a una lontanissima biennale che io ho amato tantissima, molto lucida, sulle bandiere, sul confine. Bisogna fare un po' più in fretta, perché sennò... di classe sono due chiese. Lui ha scelto un grande imposto, stava promettendo, se non si è meglio investire per la luce. Però vuol dire un altro imposto. Un altro imposto significa un'integrazione completa, che vuol dire un musulmano vive a Treviso, si integra completamente con noi, così come noi ci integriamo completamente con i musulmani. Attenzione specificamente, ma il posto vuol dire budino, cioè viene fuori una cultura differenziata, come quando mi insieme tanti gusti e poi mi scegli. Ma un posto, questa è una via procedurale politica. Che cosa si fa certo? Cioè le bandiere devono confondersi costruendo la bandiera dell'umanità. È una soluzione. L'altra soluzione però, altrettanto rispettabile e straordinaria, è quella del Sarajevo Bowl, cioè dell'Enfa da Chiera, in cui metti insieme un servizio di oro, una fettina una pezzettina di pomodoro, un pezzettino di peperone, un pezzettino di carota, un pochino di radicchietto, un nuovo sodo, due tazze di sale e pepe, una goccia di legante, un po' di olio, però tu prendi l'uovo, di nuovo prendi la carota per la carota, metti insieme carota, peperone e cipolla, e metti una carota in bocca, però non potrebbe differenziare. Cioè ogni soggetto di identità mantiene in testa, in quella sera, che nel mondo la sua identità. Perché questo porta per la diventare politica internazionale, oppure naturalmente che ognuno rispecchia l'identità dell'altro. E che cioè nella sua impalata, dopo stare anche al suo riferimento, nessun punto dovrebbe valere l'altro distinto tra quale l'altro proprio tutto. Questo è il messaggio che abbiamo più facile. Andiamo avanti. E pensiamo in un campo di conflitti storici, che è quello attuale, che è Beirut, che è un grandissimo, gigantesco artista anziano, Gabriele Basilico, fa delle cose straordinarie in giro per il mondo. In questo caso, in questo caso, ma a Beirut non per Beirut. Beirut mi viene Biennale a Venezia. Io ho fatto la foto della foto. Non ho preso, posso prendere la foto sua. Ho fatto così che dici che è in Biennale. Per dirmi che è opera d'arte. Che non è più una foto. Non è più una foto, le foto di Gabriele non sono più foto. E naturalmente questa è la situazione. Le foto sono belle, in cui non c'è mai un corpo umano, non solo macchine centrate, edifici impregnati, bombardati, strade distrutte, in cui tutto è abbandonato, con una poesia bellissima, che lui coglie sia pure della distruzione. C'è il dramma di questo Medio Oriente che non vuole più essere meglio né tra i grandi orienti né tra i grandi occidenti, ma vuole essere una sua identità. E qui il grande conflitto su cui molti artisti hanno lavorato. E adesso bisogna un po' di opere, un po' di opere. Partirei da Gaza City, prova che da me la si riesce, allora Gaza City, poi facciamo Dea Casolaro, poi finiamo adesso Dani Cube e poi mi metto in corso e poi Elisabetta Peranzi, questo è solo un ricordo. È difficile perché non sapete, so che non siete preparati,
data city, Ari Link, Ari Link è uno dei fotografi, ma dire fotografi è sbagliatissimo, è uno degli artisti contemporanei insegna alla facoltà delle arti, quella facoltà delle arti che avete cercato di scoprire prima. Facoltà delle arti non si scopre. Non si scopre la facoltà delle arti. Si scopre, no? Dopo andiamo a salutarlo, lo chiamiamo. Pronto? Ah, scusami. Sei anche tu in facoltà? Ma guarda, adesso stiamo facendo vedere una cosa tua, c'è un po' di difficoltà, però se per caso sì, e anche per me, per 10 minuti puoi scendere, così io adesso sto preparando il terreno, quando tu scendi trovi tutti pronti, caldi, calori, con un applauso, o veniamo su noi, no, siamo in 80, ah non ci siamo in 7. Ma vedi, tu, i tuoi collaboratori, grazie, ciao. Allora, scusate, l'importante è che ci sia questo collegamento continuo tra le arti e il design, perché se no non funziona, non c'è questo, se no, sembrerebbe che un po' in periferia dell'impero, no? No, 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 assolutamente. Proviamo di là allora. Amiche, scusami, ma non scendere, abbiamo un problemino. Non, non venire, grazie. Vai di subito, però se devo studiare a venire dicendo, no, no, aspettate, io. Ma proprio così è. Cosa qui si tenta.
Thank you.
Vediamo questo e poi facciamo pausa. Vediamo questo, ragazzi, è una cosa veramente incredibile. Allora, chi non è mai stato a vedere il Papa? È un viaggio uno delle braghe che non voglio. Ci sono milioni di persone che girano, cioè, nella vita del musulmano, almeno una volta si deve andare lì, dove c'è la pietra lunare. Certo. Allora, questa pista che cosa è fatto? È una storia molto particolare, perché è un processo che è stato fatto dalla pista per essere inserito dentro i programmi della Biennale, vero Daniela? Sì, molto importante. Allora, arte, guerra e conflitti. Allora, quest'opera apre una questione, ragazzi, della psicologia, sta spavento, sta spavento. Dopo vediamo se riusciamo a andare a fare un break di 10 minuti a prendere un caffè che ci va giù. Cioè, voi vi potete dire, è la cosa più grave che potete dire per tutto l'anno. Non siamo liberi. Non siamo liberi di esprimere il nostro dissenso né qui né altrove. E per quanto riguarda la democrazia, è centralizzata, è una forma di government che è la meno peggio di tante altre, ma che in realtà nasconde dei ribari terribili. E il Papa è la democrazia. E se adesso vi faccio scoprire invece ancora più grave quella bomba, quel nucleare di troppo che è la religione? Per questo quest'opera bellissima, stupenda, che era un'immagine rituale, che è un video da mettere dentro un contento, ha uno schermo in un angolo della mostra finale, non è stato fatto vedere per paura, che fa anche religioso non cattolico interpretasse l'opera come un attacco ideologico antireligioso all'Islam. E quando io dico questo, dico una cosa prevedibile. Perché l'artista deve essere emblema di quella libertà a cui ogni uomo deve aspirare. E la nostra ipocrisia è quella di dire, ma l'artista è libero di dire, fare quello che vuole, perché l'arte, se mi racconto, lo metto, se vogliamo prendere il caffè, se lo facciamo, è libera da qualsiasi contingente, da qualsiasi vincolo morale, politico, ideologico, che l'artista è l'uomo per eccellenza anarchico, ma è simbolo di ognuno di noi. Questa è l'ipocrisia. Siamo noi che siamo, che dobbiamo essere liberi, liberi di dire e di pensare. Tutti gli esempi della Costituzione italiana, tutte le costruzioni che si fondano sulla Costituzione Repubblicana del 1789 della Commissione Presidente di Lucinco, lo dico le Costituzioni dei paesi liberali. Siamo liberi di dire che cosa ci siamo, di esprimere il nostro senso. Ma questo è vero. Ma vedete, questo è un'opera, ragazzi, come
non è stata possibile far vedere in Biennale che il luogo dove tutte le bandiere, come intorno allo stadio olimpico, garrissano al vento libere, vengono di una media protellante da questo stato in cui ognuno con il suo gusto insieme nell'arte.
Nessun artista potrà mai essere libero dalle religioni integraliste. Mai. Neppure la nostra, sapete, neppure la nostra. E vi lascio con questo ricordo storico. Siamo nel 1500, il programma di storia del piano, che sono nel 1500, Veronese gli ha commissionato un'opera, l'ultima cena. E lui, fa un'opera che è veramente grande, con anche la parete, dalla porta alla porta. Se adesso noi possiamo vedere a Venezia, il comune, la reale come l'originale che però è a Roma. Quando lui espone l'opera, la spiega, lo danno a morte, lo danno a morte, a morte, il processo del diritto, perché? Perché lui, in quell'ultima scena, per questo, mi fa vedere dei soldati tedeschi, non c'entra per niente con l'ultima scena. Questi personaggi sono vestiti come ai tempi suoi, poi i gesti di scoprire, uno si pulisce i denti con la forchetta, ci sono delle scimmie, c'è uno che si tratta. Però certo, noi abbiamo la fortuna di avere in mano il documento, la registrazione del processo, parola per parola. Allora il PM dice, hai l'avvocato difensore risponde, chiamato al banco veronese si difende dicendo, condannato a morte, si difende dicendo, ai poeti, ai bambini e ai pazzi, tutto è permesso. Come si dice la storia? Per comunare l'edizione si dice, ma ultima sera, come si fa? Sarà come dici, ma ultima sera. E? A proposito dei nomi, veramente. E anche questo, sentiamolo. C'era il caso di lei, c'era il caso di lei, c'era il caso di Occa. Perché cambia il titolo, lui è salvo, e noi abbiamo un fatto immortale. Ciao, buon caffè.
Ci vediamo, sono 10 minuti, 10 minuti, eh?